Marta Serrano con noi.
Buongiorno a tutti, buongiorno Antonio.
Oggi chi mi fai conoscere? Oggi hai abusato un po' del tuo potere, da spagnola a spagnolo, mi sembra, giusto?
Da spagnola a spagnolo abbiamo Paul García.
Allora lo introduci tu, ce l'abbiamo già, tra poco? Tra un istante.
Eccolo lì.
Aia, allora vi lascio, buongiorno. Vi lascio.
Ciao, Paul.
Paul, buongiorno.
Buenos días, buenas tardes, ormai.
Buenas tardes, buongiorno.
Buongiorno, ci ciao. Ti bene? Chiediamo solo di centrarti dall'altro lato, esatto. È una questione solo di pratica. Ti vediamo bello riposato, docciato, post allenamento.
Appena finito, guarda.
Ah,
poi ho rinunciato a pranzare, oggi pranzo orari spagnoli.
Ah, ho capito. E il menù qual è il menù spagnolo in questi casi, quando non c'è la bilancia dopo che controlla?
No, mi sono italianizzato, ormai pasta in bianco, petto di pollo, bresaola, non c'è tanta varietà.
Preside, ma come mi ha trasformato uno spagnolo in un italiano?
Ma come ma si mica fa? Mangiamo paella tutti i giorni, dai,
ah, no?
Antonio.
Senta, preside, alla faccia del bravo ragazzo, ma mi dica, cosa ha scritto nelle pagelle in quegli anni, 4 anni alla Juventus, giusto, Paul? Paul García? Tena?
Sette anni di proprietà.
Sette anni di proprietà.
Tre anni di primavera, ma 7 anni, di cui 4 in prestito in Serie B.
Ah, ci racconterai, perché poi estrapoleremo. Attenzione a cosa ci racconti, che apriamo un dossier sul tuo conto, eventualmente. Preside, torniamo a te. Intanto, Paul García Tena, l'ho pronunciato bene, perché è tutta la settimana che mi chiama la preside.
García, dovevi ripeterlo García. 70 volte ogni mattina.
García Tena, l'ho García detto bene, Tena. Anche quando ho avuto il piacere di incrociarlo velocemente, ma era un giorno in cui era arrabbiato lì a Vinovo, un infortunio, non ricordo bene cosa era capitato.
Può essere.
Paul, ti lascio un attimo lì, ascolta se mi dice la verità, perché lei dà i giudizi sempre, come noi giornalisti, poi c'è l'altra parte, l'altra faccia della medaglia. Faccia da bravo ragazzo e cos'altro? Raccontaci la famiglia, la distanza, tutto quello che ci stai mettendo in evidenza con questo cose di ex calciatori. È arrivato il mister? Da dove che arriva
Scusate,
il trapano?
Oggi c'è qualche interferenza, mi
Ok,
sa.
Nessun problema.
Scusa, Antonio.
Niente. Raccontaci un po' questo ex allievo che hai avuto. Bravo ragazzo.
Allora, ex allievo che, come qualcuno di coloro che sono già passati dal programma in queste settimane, ha anche seguito un programma speciale. E devo dire, faccia da bravo ragazzo, certo che ce l'ha e lo confermo.
Se no lo bocciavamo.
No, io te l'ho già detto, ho già promesso in partenza col programma che non bocciavo nessuno. Quindi per
no,
me
non dirmi che anche
alti.
Paul si merita un 10 come hai dato finora, se non ci fossi stato io ad abbassare un po' la media.
Infatti mi fai sempre abbassare, ma anch'io partirei con Paul dal 10, anzi con Paul partirei più di 10, perché Paul è stato uno dei pochi che, come giocatore straniero che si è inserito nel sistema italiano, è riuscito anche ad ottenere un doppio diploma, quindi non solo sul sistema di istruzione spagnolo, ma anche su quello italiano.
È stato impegnativo.
Quindi direi che qua devo persino superare il 10, hai capito?
Però non possiamo, la legge ci impone massimo il 10 e qualcosa di più. Paul, come ricordi quel periodo scolastico, quel progetto che veniva abbinato proprio all'aspetto calcistico, strettamente sportivo?
Dal punto di vista di vita personale, parecchio male. Tu pensa che allora ero dotato per gli studi, però soprattutto il primo anno non facevo molta vita all'esterno, tanto è che facevo dalle 8 alle 2 l'istituto italiano. Poi avevamo allenamento dalle 3 alle 5, 3 e mezza, 5 e mezza, credo di ricordare. Quando rientravo poi in convitto in hotel, mi mettevo a studiare online l'istituto spagnolo. Quindi puoi immaginare che non facevo molta vita all'esterno.
Questo 10 lode, tutti i sacrifici.
E io te l'ho detto.
E qui rischiamo veramente di superare la media. L'aspetto di essere arrivato in Italia, mi racconti un po' quel passaggio? Intanto sei spagnolo, nativo, me lo sono preso anche nota, Terrassa, in Catalogna?
Lì vicino, dove vicino Barcellona.
Vicino Barcellona, ci sono delle spiagge da quelle parti?
Dalla mia città no, siamo verso l'entroterra.
Entroterra, ho capito. Lì si tifa più Barcellona o contro Barcellona?
Di solito Barcellona, però io venivo da una famiglia che simpatizzava Real Madrid, quindi ero tipo del Real Madrid.
Questa la possiamo inserire nella clip o la dobbiamo togliere per gli amici spagnoli che magari...
No, puoi lasciarla, lo sapevano, anzi, giocavo nel Barcellona e sapevano che tifavo Real Madrid.
Ecco, mi parli un po' di quell'esperienza lì, di quella cantera, cioè respiravi lì, hai sentito battere forte il cuore?
No, io ho avuto la fortuna che da piccolo mio fratello è stato preso dall'Espagnol prima e quindi poi anch'io sono andato a giocare all'Espagnol, quindi ho avuto la fortuna che fin da piccolo ho fatto dei bellissimi settori giovanili, 4 anni di Espagnol, 3 anni di Barcellona e poi ho deciso di, invece di rinnovare col Barcellona, ho avuto la proposta dalla Juve e sono venuto a giocare a 16 anni alla Juve. Ecco. Quindi diciamo che a livello formativo sono stato fortunato.
Ecco, hai potuto anche scegliere a 16 anni, cioè vuol dire che chi nasce lì, in quella zona lì, Barcellona e dintorni, ha il calcio nelle vene. Com'è stato il passaggio alla Juventus? Cosa ti ha portato a scegliere la Juventus? E poi ci racconti un po' di quel periodo, di quegli anni, prima dei prestiti e magari di qualche amarezza professionale, se la possiamo definire così, di scelta o condivisa o meno.
No, ti dico, è stata una scelta difficile perché comunque a 16 anni ancora non sei conscio di come funziona tutto questo mondo del di quale sarà la scelta migliore. Ti dico, sono stato fortunato che avevo una gran scelta sia in Spagna, squadre come Real Madrid, Atletico, sia in Inghilterra con Liverpool soprattutto, Aston Villa, Chelsea, e in Italia c'erano Milan e Juve che mi cercavano, no? E in più avevo la possibilità di rimanere al Barcellona. È stata una scelta difficile che in quel momento non me ne sono reso conto, poi con gli anni ho visto la magnitudo, no? di questa scelta che ho preso. La Juve mi ha convinto in primis per un discorso di progetto di avere la possibilità di venire insieme a mio fratello in Italia, è venuto qua con me, è stato un anno in prestito in Serie C, così rimaneva unita tutta la famiglia tra virgolette, e dopo per il progetto che mi aveva mostrato nei miei confronti a livello di discorso di allenamenti con la prima squadra, di magari un futuro lì. Poi non è stato esattamente come è stato dipinto a 16 anni, però diciamo che è stata una bella esperienza, una bella scelta e non me ne pento di nulla.
Ecco, cosa c'era di diverso tra l'originale e la realtà? Cioè, quando
no, è ovvio che tutto dipende anche da se stesso. Dalla fortuna, io dico tanto che nel calcio ci vuole fortuna di trovare il posto giusto, il momento giusto, no? È ovvio che quando sono venuti a Barcellona a convincermi a 16 anni parlavano in 1, 2, 3 anni di essere un giocatore da prima squadra, no? Poi in primis me stesso che magari non ha atteso le aspettative, e in secondo perché non tutti possono arrivare, no? È ovvio che magari scelte sbagliate. Poi ovvio ci stanno mille cose,
certo,
gli anni di primavera in cui la Juve era intrattabile, i giocatori della prima squadra erano dei fenomeni, soprattutto nei miei ruoli in difesa.
Ecco, arriviamo lì, volevo arrivare lì. Quindi Paul Garcia Athena arriva nel momento in cui in prima squadra gioca, tu sei un difensore, giusto? Numero 14?
Giusto.
Hai ancora il 14?
Giusto.
Vedi che sono informato.
Giusto, sì, ancora.
Ho studiato, preside, un 10... Lo sprechi anche per il sottoscritto.
Poi darò alla fine del programma.
Alla fine del programma. Se lo rinnoveremo per il prossimo anno, ma se queste sono le testimonianze, io sono attratto da queste belle storie, perché sarebbe bello, sarebbe stato già bello, Paul, lo dico chiaramente, forse anche per spiegare ai ragazzi come te, che non entravano in quel mondo ovattato, e te lo dice uno che ha un figlio di 15 anni che quando gioca contro la Juve è contento di andare a giocare contro la Juve, no? Perché sogna anche solo di andare a giocare in quel campo, di essere trattato in quel modo, di vedere i campi organizzati in un certo modo rispetto a quelli dove giocava anche il papà magari molti anni prima. Chi era la Juventus? Chi erano i difensori che ti passavano davanti in quel periodo? Magari ci hai giocato anche assieme in settimana. Raccontaci un po'.
No, io ho avuto la fortuna di fare 4 ritiri estivi con loro, ho giocato anche il trofeo team, sono stato convocato tre volte in panchina con loro, però è ovvio che in quel momento lì c'erano in primis Barzagli, Bonucci, Chiellini, che erano dei fenomeni, erano nella loro epoca migliore. Poi comunque in panchina c'erano dei grandissimi giocatori, c'era Caceres, c'era un anno c'è stato Lucio, c'erano giocatori che in altre squadre non avrebbero mai fatto panchina e erano panchinari di quei fenomeni lì, no? Quindi per quello dico che a volte ci vuole essere nel posto giusto, al momento giusto, perché siccome da una parte ringrazio che ho avuto la possibilità di imparare dai migliori, perché ho imparato tanto da loro, magari arrivare ad allenarsi con loro in un momento dove la difesa, ma non c'erano tutti questi fenomeni, magari si poteva trovare un po' più di spazio, no?
Paul, faccio il cattivo, cioè fossi arrivato oggi ci sarebbe stato un po' più spazio in altre annate tipo questa, per un difensore?
Esatto, no? Cioè io vedo un po', io sono entrato in ottica prima squadra nei 3 anni di Conte, dove si è vinto lo scudetto, dove Mister Conte cercava i record di punti, quindi c'era pochissimo spazio per noi giovani. Infatti, mi sa che in 3 anni di Conte è esordito un solo ragazzo della primavera, magari anche per colpe nostre, non è
Sì,
che è
non è una
tutto
lamentela
da
tua, ma è
mettere colpe.
un'analisi.
No, infatti. Però vedendo poi gli anni con Allegri c'è stato un po' più di sul settore giovanile, si è fatto esordire anche ragazzi che magari rispetto a quelli degli anni prima non avevano
Le
tutta
sopracciglia ci hanno
questa
dato già la
qualità, ma
risposta, eh? Abbiamo visto la sopracciglia spagnola fare un movimento che quando la fa la preside a scuola vuol dire che si è studiato poco. Ho capito la
no,
risposta.
no, ma ti dico, è un po' di essere al momento giusto, al posto giusto. Poi ti dico, magari sono anche dei meriti
Sì,
di nostri e meriti
sicuro.
degli altri, non è assolutamente una lamentela, sino che a volte veramente ci vuole proprio l'opzione giusta, magari che in quel momento qualcuno si fa male, riesce a entrare, poi riesce
A
a
non
far
uscirci
bene, che
più.
ci rimani. Quindi, guarda, non ho nessun rimpianto,
Senti, chi
però
è stato
veramente.
facile o difficile marcare in allenamento in quel periodo lì di quelli della prima squadra? A chi hai dato la
Beh,
stecca?
no, ero poco di dare stecche, mi piaceva giocare palla, quindi non ero un difensore cattivo, però di sicuro in primis Neto Tevez era un attaccante fortissimo che
Imprendibile.
sia a tenere palla che anche quando metteva il fisico era imprendibile, però tanti, Llorente. Marcare in aria era molto difficile, Morata quando partiva in profondità era impossibile da tenere,
Ci stai facendo emozionare
gli
anche già solo
stessi.
per questi ricordi, eh? Al di là che
No,
due
ma anche gli
siano
stessi
spagnoli e
Vucinic,
uno
no, ma anche
argentino.
gli stessi Vucinic, Quagliarella, anche lo stesso Matri, erano tutti attaccanti di grandi qualità.
Senti, adesso Paul, che difensore è diventato al Trento?
Uno,
Imposti da dietro,
spero.
palla al piede, esci. L'allenatore è d'accordo su queste caratteristiche?
No, io sono rimasto sempre lo stesso a livello di idee, no? Io sono cresciuto nel Barcellona, quindi mi
Quali sono le
piace
idee del
giocare palla a
Barcellona?
terra.
Che prendo appunti, aspetta che mi possono servire per fare qualche puntata, dimmi.
No, io sono cresciuto con il gioco palla a terra, no? Con giocatori come Grimaldo, Bellerin, Keita Balde, quindi sono cresciuto con quella filosofia che ho cercato di portare nel mio percorso. È ovvio che in Italia ho imparato a livello tattico, a livello difensivo, a completarmi ed è quello che cerco di fare ancora ora. Poi ho avuto la fortuna di girare un po' il mondo, quindi da ogni posto dove sono andato ho cercato di trarre la cosa migliore e completarmi come persona e come giocatore. E qua a Trento sto cercando di portare un po' tutto quello che ho imparato in giro per il
Sei
mondo.
anche capitano, per caso? Porti la fascia?
Sono qua, terzo capitano, sì. Terzo
Ah, quello. Ma per
quarto
scelta, cioè non
capitano.
vuoi le risposte.
La porto poco.
La porti poco, la porti poco. Senti,
No, no,
doveroso perché
sì,
la
io
preside.
no. Io sempre.
Prego, prego.
Scusami, io sempre. No, dico, ho sempre portato la fascia, no? Sono
Infatti.
uno a cui piace la responsabilità, anche sono stato uno dei pochi stranieri a portare la fascia da capitano in primavera, quindi. In quel senso lì mi prendo le mie responsabilità e sempre mi è piaciuto.
Certo. Paul, dimmi, c'è ancora qualcuno che senti di quella periodo lì juventino con cui scambi telefonate,
sì, inviti? A livello di prima squadra ogni tanto, sempre ancora Fernando Llorente, ci siamo scontrati anche quando 2 anni fa eravamo in Serie B spagnola tutti e due, quindi con lui ho mantenuto i rapporti, ogni tanto ci scambiamo qualche messaggio ed è bella la relazione che abbiamo avuto nella Juve.
Senti, la preside ha quest'ultima domanda da farti, ma te la faccio io per lei, perché lei va a prendere i calciatori, li chiama anche ex calciatori, che so che vi fa arrabbiare. Quando smetterai, che cosa vorrai fare? Che cosa vorrei fare?
Ma ti dico, che sogno ancora hai? Non lo so, mi sono tenuto aperte diverse porte, sono laureato in scienze motorie, sto prendendo il titolo di allenatore, quindi sto aprendo diversi business al di fuori dal calcio, a livello di borsa, immobiliare, robe varie, quindi mi tengo aperto a diversi argomenti, a diverse porte. Poi spero il più lontano possibile, quando arriverà il momento ci penserò.
Hai sentito, Marta? Qui rischiamo... Sì.
Hai visto, no? Nel percorso di tutti i colloqui, no? Con i calciatori, stiamo vedendo che la maggior parte di loro, anche se magari non hanno realizzato al top il sogno calcistico, però comunque sicuramente tutto il percorso, no, sportivo è servito come percorso di vita, sì, per crescere, in questo caso anche con iniziativa, con un senso anche di imprenditoria, e vedi che molti di loro si stanno anche rimettendo in gioco, in questo caso un gioco diverso che è il gioco della vita, il gioco professionale, però è bello, no, osservare questa continuità, anche e soprattutto questa continua proattività da parte loro.
E qui dobbiamo dare la pagella, ti do qualche secondo, perché a Paul dico: ti vedessi col sogno realizzato, dopo aver realizzato il sogno di aver giocato a Barcellona, di aver avuto le proposte dal Real Madrid, scusa se farò vedere questo video anche ai piccoli che adesso giocano un po' più alla PlayStation dicendo di essere bravi in campo, eccetera. Dove ti vedresti? Allenatore? Dirigente?
Ma
cosa ti piacerebbe? Sogna come se fosse un bambino a 14 anni e ti chiama la Juventus.
No, è un percorso che mi sta iniziando a piacere, quello dell'allenatore. Infatti sto andando avanti con i corsi. Ti dico, per ora spero di continuare nel mondo del calcio e arrivare ancora a quei livelli che contano, nel senso che ho avuto la fortuna di fare tanta Serie B italiana, spagnola, Serie A belga, Serie A messicana.
L'esperienza ne ha.
Spero di tornare a quei livelli lì. Poi quando arriverà il momento, per ora mi vedo a fare l'allenatore, magari iniziando da un settore giovanile, per poi chissà magari arrivare al professionismo.
La preside non ti farebbe mai questa domanda, te la faccio io che rappresento un programma radiofonico dove ci stanno ascoltando e stanno apprezzando tanti, e molti ti ricordano quelli attenti, settori giovanili, perché sai che un giovane ispira sempre sogni nel cassetto, quindi avrebbe dovuto giocare, fare, dire. Poi tu, come ci hai detto e sottolineato, dipende poi anche il momento e quello che si restituisce a quel grosso colpo di fortuna, io lo definirei. Mi definisci, cioè andresti a vedere i video della Juventus? O avresti da suggerire qualcosa alla Juventus di Allegri? Quindi questa è la domanda un po' scomoda. Cioè, come si gioca in Italia? Come sta giocando la Juventus in questi anni? È tutta colpa dell'allenatore, dei giocatori? O bisognerebbe averne forti o un mix?
Allora, non è mai colpa di una persona sola. È ovvio che magari i primi 3 anni, ricordo, di Allegri, non c'era meno sotto questo punto di vista sta idea che male o Allegri non li sa far giocare, no? Avevi un centrocampo con Marchisio, Pirlo, Vidal, Pogba, chi ne metta di più, avevi dei grandissimi giocatori. Quindi secondo me non si parlava, ha portato 2 finali di Champions, non si parlavano di queste cose. È ovvio che adesso ci sono diversi tipi di giocatori, altri tipi meno tecnici, che magari il calcio è non così tanto bello da vedere, e io credo che da quello che ha Allegri ha capito che non può farli giocare in una certa maniera e cerca tutt'altro. È ovvio che dal punto di vista esterno, che non sappiamo dentro lo spogliatoio
le dinamiche dello spogliatoio, certo,
esatto, è facile dire non li fa giocare bene, sono grandi giocatori, però per esempio Rabiot è un grande giocatore, non gli posso di fare lo stesso tipo di gioco che faceva Pirlo o faceva Vidal, per dirti un esempio, no? Sono diversi tipi di giocatori.
Ma è un esempio a caso o un esempio calzante? Scusa, perché
no,
sfondi una porta
aperta. Per me è un esempio calzante, cioè per esempio in quei anni tra Conte e Allegri tu non hai adesso un Pirlo, Locatelli non gli puoi chiedere lo stesso tipo di gioco che gli faceva fare Pirlo, quindi partiamo già da lì, che la Juve è totalmente diversa.
Si può giocare, potrebbe giocare anche col tridente questa Juve? Purezza. Potrebbe giocare col tridente mettendo un Paul Garcia là davanti che si chiama Yıldız? Si può con questi giocatori?
Per me è quello l'unica critica che si potrebbe fare al mister, che poi è ovvio, non sappiamo dentro dello spogliatoio com'è, quindi magari lui ha paura di perdere equilibri. Da me, dal punto di vista calcistico, la mia idea
è la mentalità spagnola di uno che è nato a Barcellona, praticamente.
Esatto. La mentalità spagnola di giocatore che sono ora, dell'allenatore che vorrò fare,
ragazzi,
per me i giocatori forti li devi mettere insieme, li devi far giocare.
Ragazzi, poi... io potrei fare il vice di Paul Garcia in qualsiasi squadra spagnola o messicana. La preside ha già dato il suo, serve dare il voto a questa interrogazione che penso che abbia superato molto bene. Quindi oggi non metto veti. Preside, a lei.
Finalmente posso dare un 10 allora.
10 a Paul Garcia, Tena, 10 più.
Anche perché Paul non ci ha raccontato una cosa, che oltre tutta questa sua carriera sportiva, di studio, di formazione, eccetera, ha messo anche su famiglia, ragazzi, diciamocelo.
Quanti figli siamo? Quanti figli, quanti piccoli Paul ci sono?
Siamo un polino. da quasi 2 anni. E il 5 agosto è previsto la nascita del primo figlio.
Ah no, perché hai fatto così, scusa, hai detto
no. volevo far vedere la
fede.
Ah scusa, io ho visto così, ho detto siamo sposati da un anno, abbiamo 4 figli, ho detto qui bisogna dare anche un assegno di mantenimento a Paul. Complimenti.
No,
italiana o spagnola? Italiana di Vicenza, io gli tolgo il punto qui, è stato furbo in questo caso qui, è stato furbo, capito. Paul, ci ha fatto davvero piacere, grazie, perché con molta semplicità ci hai raccontato una fetta della tua storia che ha toccato e sfiorato anche le emozioni dei tifosi bianconeri che ti hanno conosciuto bene, benino, tanto, poco, ma con molta benevolenza per quello che ci hai raccontato oggi qui su Radio Bianconera. Grazie preside.
Grazie mille a voi.